L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Atalanta, Fiorentina, Roma, Milan, e insomma siamo a pieni voti, promossi a pieni voti in Europa League e in Conference League, quindi con la Roma, l'Atalanta e il Milan che in Europa League passano il turno, la Roma anche perdendo 1-0 però con il Brighton battuto e regolato, ricorderete molto bene, all'andata per 4-0, poi c'è stato il pareggio, la vittoria del Milan di 3-1 sul campo dello Slavia Praga. Ancora una volta lo Slavia finisce in 10 uomini, però insomma vittoria doveva essere, vittoria è stata senza nessun problema per il Milan. L'Atalanta c'è spavento iniziale, 1-0 il vantaggio dello Sporting Lisbona, poi la rimonta e la vittoria. Per quanto riguarda la Fiorentina, magari meno luccicante il passaggio del turno, ma comunque efficace, 1-1 col Maccabi Haifa, e avanti le nostre italiane in Europa in Conference dopo che siamo totalmente usciti dalla Champions. La giornata di ieri ancora tribolante in casa Lazio, quindi tanto di cui parlare. Belle le parole ieri al termine della partita tra Brighton e Roma di Daniele De Rossi per Osvaldo, dopo che insomma ieri c'era stato quel video shock dell'ex giocatore di Roma Juventus, che raccontava di essere caduto in una profonda depressione. E naturalmente il nostro enorme abbraccio, più di quello non possiamo, ma vorremmo fare veramente tanto, oltre che dargli visibilità alla situazione Osvaldo, veramente è un abbraccio forte da parte di tutti quanti noi. Tanto di cui parlare, il crollo poi anche dell'Inter, arrivano tanti messaggi anche su questo tema eccetera, vedo che Salvatore non mi ha scritto niente oggi, neanche ieri. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli, con tanti progetti però anche legati a un qualcosa che oggi ci doveva spoilerare. Fabrizio, buongiorno.
Ciao, bentrovati a tutti.
Ce lo spoiler io ancora, è presto.
Ancora è presto, però ci siamo quasi.
Ci siamo quasi, dai, poi quando sei pronto ci racconti tutto, io sto già preparando la ola per te. Fabrizio, allora la ola la dedichiamo alle squadre che sono andate, così andiamo a ritroso con le news, avanti in Europa League in Conference. Diciamo per la Roma normale amministrazione, per il Milan anche normale amministrazione, l'Atalanta ha sofferto un pochettino di più ma a pieno merito sia per la gara di andata che gara di ritorno, quella che ha sofferto un po' di più è la Fiorentina. Il punto sulle nostre italiane in Europa e Conference tuo?
Beh, allora ero rimasto amareggiato al termine della fase degli ottavi di Champions League, perché speravo almeno che una passasse. Quell'una doveva secondo me essere l'Inter, che però ha sprecato un'occasione d'oro, e secondo me sono arci convinto che avesse superato l'ostacolo Atletico Madrid, l'Inter avrebbe fatto veramente un cammino importantissimo. Peccato. Per quanto riguarda l'Europa League e la Conference League, è un poker che fa bene, fa molto bene al morale, fa bene anche in ottica ranking, perché adesso siamo molto vicini alla quinta squadra in Champions, e secondo me fa bene anche al calcio italiano in generale, perché ci fa capire che siamo in grado di lottare per la seconda e terza competizione europea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente il nostro calcio è ad un passo dalle big d'Europa, ma rispetto alle squadre, diciamo così, medie, siamo forti, siamo pronti, e probabilmente abbiamo finalmente l'occasione di vincere questa benedetta Europa League che ci sfugge da quando si chiama Europa League. Per la Conference ho sempre detto la Fiorentina è una delle favorite, quindi è un discorso a parte, ma per l'Europa League credo che potrebbe essere l'anno buono, lo dico praticamente da oltre 10 anni. Speriamo che finalmente sia la volta che indovino sto maledetto pronostico.
Eh sì, speriamo davvero. torniamo indietro allora a quello che è successo con l'Inter, perché in effetti è soltanto l'ultima delle deluse in Champions League, la Lazio, e poi parleremo a lungo della Lazio che esce sconfitta dalla sfida contro il Bayern Monaco asfaltata, e quello è stato l'inizio della fine dell'era Sarri, di cui parleremo appunto, poi la sconfitta del Napoli, di cui parleremo tra poco, procedo sempre a ritroso, e la sconfitta appunto dell'Inter, che arriva alla Wanda Metropolitano. Devo dire che devo dissentire da qualcuno che sui social, anche dal collega Tancredi, credo che abbia scritto che l'Inter resta l'unica squadra che al Wanda Metropolitana è andata in vantaggio, perché ricordo che la Juventus di Sarri proprio era settembre del 2019, correggimi se sbaglio, era in vantaggio 2-0 al Wanda Metropolitano, le reti furono di Cuadrado e credo anche di... vabbè, comunque c'era il doppio vantaggio, Matuidi, esatto, erano Cuadrado e Matuidi che segnarono le due reti, e al ventesimo del secondo tempo la Juventus era avanti 2-0 al Wanda Metropolitano, poi venne rimontata 2-2 perché quella è una tana dalla quale veramente non ne esci vivo, e infatti poi alla fine la rincorsa dell'Atletico Madrid, la rimonta sull'Inter e poi la lotteria dei rigori che ha sorriso alla squadra spagnola madrilena, che madridista, che trova questo passaggio del turno tutto sommato, però possiamo dire, Fabrizio, anche meritato per quello che si è visto in campo, con l'unico grande rammarico dell'Inter di non essere riuscito a capitalizzare al massimo quello che ha fatto nella gara d'andata.
Guarda, io ho sofferto molto per quella partita, sai che io tifo tutte le italiane in Europa, perché l'Inter ha sprecato tantissimo. C'è stato un momento in cui veramente l'Atletico era sbilanciatissimo e c'era la possibilità di fargli male. L'errore di Thuram, il colpo di testa di Lautaro Martinez, cioè anche nella gara di ritorno l'Inter ha avuto l'occasione per chiudere la questione, e poi è ovvio che ti vengono in mente i tanti errori nella gara d'andata, le palle gol clamorose, almeno tre che ha fallito l'Inter. Ma credo che alla fine la differenza l'abbiano fatta questa volta i cambi, perché io non ricordo un Depay così in palla, e lo seguo da tantissimi anni, ha fatto una partita da subentrato incredibile. Purtroppo non sono riusciti i cambi dell'Inter a scuotere invece la squadra di Inzaghi, ed è strano perché solitamente è bravo Inzaghi a caricare i suoi e a fargli fare la differenza. Poi sai, arrivi ai rigori, Oblak secondo me sui rigori è un fenomeno assoluto, e l'errore di Sanchez più che di quello di Lautaro Martinez,
anche Klassen è andato lì con la faccia della paura, secondo me la scelta dei rigoristi non è stata proprio il massimo.
No, neanche secondo me, però è vero che io ne parlo tanto con gli ex calciatori, Pruz è uno di questi, e mi dice: guarda, in quei momenti non guardi a come uno calcia, guardi a come uno sta. Probabilmente Klassen si sentiva pronto e invece non lo era. Però ripeto, Oblak è un grande pararigori, quindi quando sono andati i rigori avevo la sensazione che l'Atletico Madrid fosse favorito per passare il turno, e purtroppo è stato così.
Il giorno, insomma, invece il martedì, quindi il giorno precedente, il Napoli cade a Barcellona. Qui altra storia da raccontare. Barcellona che parte non forte, di più, fortissimo, con questi due giovani, Yamal, Cubarsí, giocatori di 16-17 anni, pazzeschi. Cubarsí addirittura MVP della partita, detto sarà, dirà poi a fine gara: è stato il giorno più bello della mia vita, della breve, giovane vita, perché insomma 17 anni, gli auguriamo veramente di vincere tanti altri MVP e altri premi, perché è un giocatore pazzesco. Il Napoli però, dopo aver incassato quest'1-2 che avrebbe messo al tappeto chiunque, ha provato la reazione, l'ha anche trovata, il gol di Rachmani, nella solita strategia offensiva ben disegnata da Calzona, con l'attaccante che arriva sulla linea di fondo, scarica all'indietro, e Rachmani o l'altro attaccante di turno che incrocia e mette dentro. Poi in avvio di secondo tempo in cui il Napoli ha spaventato tanto il Barcellona, c'era un probabile calcio di rigore, poi c'è un video che in realtà fa vedere che è più Osimhen a colpire l'avversario, però insomma il rigore poteva essere dato, ma credo che poi non dipenda soltanto da quel calcio di rigore. Certo, lì poteva cambiare il corso degli eventi, ma poi il Barcellona porta a casa la qualificazione e il Napoli torna a casa come?
Ma il Napoli ha sprecato l'occasione d'oro, perché il Barcellona è veramente una squadra che concede tantissimo, tantissimo. Napoli è mancato in Osimhen e Kvara. Se i tuoi due migliori giocatori interpretano così un ottavo di finale, qualche dubbio ti viene sulla solidità mentale dei due giocatori citati, perché Osimhen è stato imbarazzante, secondo me. È andato in fuorigioco, credo, almeno 6-7 volte, e se sei un fuoriclasse non puoi permettertelo. Kvara assente, se non in qualche sprazzo, però sono quelle le partite in cui il campione fa la differenza. E poi il problema atavico di questa squadra, che in difesa non è sicura. Ha preso 3 gol dal Barcellona, cioè, nel senso, con tutto il rispetto, però non è un grande Barcellona, che sia chiaro, è una squadra media, sì, con qualche buona individualità, ma anche con dei problemi oggettivi a livello difensivo. Quindi per me Napoli ha veramente buttato via la possibilità di andare ai quarti, perché l'avversario non era niente di che. Però è un Napoli che non riesce a trovare continuità. E ripeto, quando i tuoi due migliori giocatori steccano, diventa tutto più difficile. Però io sarei arrabbiato se fossi un tifoso del Napoli, perché oltre al fatto che ti sei giocato il mondiale, ma al di là di quello, era una partita che potevi vincere sia all'andata che al ritorno.
Un po' di notizie, cioè di domande da parte dei nostri ascoltatori su quello che ci stiamo dicendo. Buongiorno, dice Gianni, una domanda: il contratto di Lautaro non andava risolto prima della partita con l'Atletico? Al di là dell'ottima prestazione, non era sereno? Non credo che sia una questione di contratto, no. Dai, alla fine i giocatori sono professionisti, semplicemente
no, ma non è che poi va in scadenza a fine anno,
no,
cioè,
esatto.
Vale 2026, quindi no, Lautaro ha fatto la sua partita. Tutti si ricorderanno del rigore sbagliato, però in realtà una partita era già andata. Per me ha fatto una partita discreta. Domenica andrò a San Siro a vedere Inter-Napoli e sono proprio curioso di vedere la reazione dell'Inter e la reazione del Napoli, perché comunque mi aspetto che le due deluse facciano qualcosa di importante. Però no, io non credo che il problema sia il rinnovo di Lautaro. Lautaro è concentrato sul campo, ma anche Osimhen, assolutamente, non c'entra niente il fatto che a fine anno va via. No, ormai pensare che un calciatore professionista tutto il giorno pensi l'anno prossimo dove giocherò, cosa succederà, ragazzi, parliamo di giocatori che comunque vada prenderanno gli stessi soldi che stanno prendendo, se non di più, quindi il problema non sussiste.
Sono un po' più d'accordo e ti spiego come, col messaggio di Armando D'Arezzo, che dice: bilancio agrodolce dell'Italia nelle coppe in controtendenza a quello dell'anno scorso, qualcuno dovrà dare delle spiegazioni, forse il nostro calcio non è ancora competitivo per certe partite. Lo scorso anno è stato un anno molto casuale, tanto fortunato, casuale, fortunato o meritato l'anno scorso, e ti aggiungo, hanno tradito i big, perché insomma la Lazio fu tradita da Immobile, poi insomma è successo quello che è successo, ne parleremo. L'Inter è stata tradita, se vogliamo, da Lautaro e Thuram, il Napoli è stato tradito da Osimhen e Kvara, e quindi è semplicemente un tradimento casuale, o è probabilmente il valore di certi giocatori in Europa scema un pochettino rispetto al nostro calcio?
Guarda, molto semplice la fotografia: ci sono alcuni club che sono troppo superiori alle nostre migliori squadre, cioè il Manchester City, il Real Madrid, secondo me anche il Bayern Monaco si ritrova al filo del discorso. Cioè sono squadre che in questo momento sono veramente superiori alla creme del calcio italiano. Però questo non vuol dire che noi siamo stati traditi dalle nostre star, è che ad un certo livello, apro e chiuso parentesi Champions League, per me non siamo ancora pronti. Non siamo ancora pronti. L'Inter, ripeto, ha la squadra da Champions e sono convintissimo che se avesse eliminato l'Atletico Madrid sarebbe stata protagonista fino alla fine. Però gli è girata male. Però bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, perché se è vero che in Champions League oggi al sorteggio faremo da spettatori, in Europa League siamo la nazione che ha più squadre e in Conference League la Fiorentina il suo lo sta facendo. Quindi tutto sommato credo che il bicchiere sia mezzo pieno. È vero, serve il trofeo. Cioè io credo che una stagione possa diventare trionfale quando arriva il trofeo. Spero, e l'ho detto poc'anzi, che sia l'anno buono, perché con 3 squadre su 8 in Europa League e che la Fiorentina, con la Fiorentina che è una delle 2-3 favorite per vincere in Conference League, speriamo vada per il verso giusto per il calcio italiano.
Speriamo, qualcosa da ricostruire decisamente invece in casa Lazio, e qui andiamo un po' più a fondo su una situazione molto particolare. Le parole di Lotito ieri intervistato, evidentemente volutamente intervistato dalla Rai, sai che quando magari uno vuole far passare dei messaggi è anche lui che spesso e volentieri chiama la stampa, no? E certo. Quindi chiama la Rai, intervista e rilascia le seguenti parole che sono abbastanza importanti. L'addio non era preventivato, è stato un fulmine a ciel sereno. Ero in commissione finanza quando ho ricevuto la notizia, è stato tradito. Tradito, Sarri, parla Lotito, dice Sarri è stato tradito dai comportamenti di alcune persone. C'è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo. Una squadra che vince col Bayern e perde con l'Udinese, beh, c'è da farsi una domanda e da darsi una risposta. Non c'è una scadenza, poi c'era la questione relativa a Martuscello, anche questa un po' anomala, no? In genere va via tutto lo staff, invece è andato via tutto lo staff tranne Martuscello, che è rimasto, ma magari semplicemente per un accordo con Lotito in attesa di trovare il sostituto, che dovrebbe essere Tudor. La chiusura con Tudor è vicina, quindi potrebbe essere lui l'allenatore della Lazio. Però faccio un passo indietro e ti dico: cosa è successo per te in casa Lazio?
Che non si sono presi. Non si sono appresi alcuni giocatori con Sarri e viceversa. Penso a Luis Alberto, che secondo me in qualsiasi squadra gioca titolare, e con Sarri ha avuto diverse difficoltà. Probabilmente anche qualche altro senatore, Romagnoli, Immobile, qualche difficoltà l'ha avuta, ma in generale siamo sempre lì. Cioè, Sarri nel bene o nel male è uno che divide. È un allenatore che divide, ma non che divide lo spogliatoio, che divide per il suo modo di interpretare il calcio. E finché i risultati arrivano, Sarri non è un problema. Quando però ci sono risultati scadenti, Sarri diventa un problema, perché il suo modo di fare calcio è difficile da incanalare. Cioè, sai, con Sarri devi comportarti in una certa maniera in campo, e probabilmente non è perfetto per tutti. Difficile dire a Luis Alberto, che è uno che vive di genio, devi fare questo. Magari Luis Alberto ha altre idee. Quindi tutto normale. La cosa che sto apprezzando è l'idea di Tudor, perché se devi fare un ostacolo, devi fare completamente. Sarri zona, una certa impostazione di gioco, Tudor gioca uomo. Tutto capo, un po' alla Gasperini, quindi giusto cambiare completamente. Però mi rimangono i dubbi su Sarri, perché io, lo sai, non l'ho mai stimato, continua a fare una carriera un po' strana la sua, ecco, cioè con qualche alto, ma anche con tanti bassi, quindi non lo so. Vediamo adesso che cosa succederà, dove andrà, e soprattutto se riuscirà a fare qualcosa di buono in un'altra piazza.
Però sai, io mi soffermo un attimo su Sarri, non voglio dare tutte le colpe a lui, perché poi se un gruppo tradisce qualcosa non va. Però io penso, vai al Chelsea e praticamente avevi tutto lo spogliatoio contro a un certo punto, quando vai via gli applausi, ma così. Vai alla Juventus e sei durato neanche un mese, perché già a ottobre lui aveva rinunciato a impiantare le sue idee di gioco, esatto, in un gruppo che andava avanti per i fatti suoi. Ma a ottobre Buffon rivelò che praticamente lo spogliatoio gli era contro. Poi c'è quella famosa foto, no? Festa scudetto, lui prende la coppa e se ne va, tutti che si girano da lontano e lo guardano quasi sbeffeggiando. Va alla Lazio, ancora una volta divisione nel gruppo che lo tradisce. 3 indizi fanno una prova, Fabrizio. Però
ma guarda, lo sai com'è, sfondi una porta aperta. Io non sono mai stato convinto di Sarri, ma non perché sia un allenatore incapace o con dei limiti, no, a me non piace proprio il suo atteggiamento. Non mi è mai piaciuto davanti ad un microfono, non mi piace la sua idea di diciamo così, obbligare la squadra a seguire determinati concetti di gioco che vanno bene, dal mio punto di vista, se hai determinati giocatori, magari giovani o magari con poco genio, diciamo così. Però ti devi anche, insomma, adattare al giocatore che hai di fronte, capirlo. Lui l'ha fatto bene solo alla Juventus. La Juventus a un certo punto ha capito che non poteva fare il suo credo, non poteva portare il suo credo calcistico in campo, si è affidato ai talenti della Juventus e ha portato a casa lo scudetto. Bene, bravo. Ma per il resto, ogni volta che ha voluto insistere sulle sue tematiche di gioco, si è fatto male. E a me tanti mi criticano perché dicono: ma tu non ti ricordi il Napoli di Sarri? Io me lo ricordo il Napoli di Sarri.
Ma è rimasto un unicum quel Napoli, secondo me.
Non solo, mi ricordo il Napoli di Sarri che era molto bello da vedere, però mi ricordo anche il Napoli di Sarri che si è, diciamo così, schiantato in un hotel a Firenze. Quindi sì, era anche una squadra che probabilmente non una grande forza caratteriale. Ed è un limite della squadra di Sarri, perché anche la Lazio, cioè, è vero che il Bayern Monaco si è ritrovato, secondo me, però la Lazio aveva anche lei una grande occasione, perché comunque l'andata aveva vinto. Quindi non lo so, a me Sarri non mi è mai piaciuto e continuerà a non piacermi.
Ti spingo a un'altra riflessione: il sarrismo, che è esistito solo a Napoli, che poi venne chiamato Sarri Ball a Londra, poi è sparito con la divisione dopo un litigio, anche qui vedi, rapporti umani, che è un litigio non lavorativo da quello che ci risulta, con Calzona, il quale Calzona subentra a Mazzarri, riesce subito a riattivare il Napoli con dei principi di gioco, soprattutto con delle giocate, quella per esempio dell'attaccante che scarica sul giocatore che poi arretra, la stessa giocata l'ha fatta 3 volte col Sassuolo, l'ha fatta con la Juventus, l'ha fatta adesso nella partita contro il Barcellona, insomma uno che ragiona molto tatticamente. Quando Sarri è andato alla Juventus, già diviso ormai da Calzona, è quasi come se questo suo principio di gioco si fosse perso, è come se lui fosse diventato monotematico nel suo modo di pensare calcio, è come se quel mantello da supereroe calcistico, diciamo, che poteva essere quello del maestro, nuovo maestro di calcio, si fosse smarrito. E se in realtà senza Calzona Sarri perdesse molto di quel bello che riusciva a proporre, ma che ha proposto, come dici tu, un anno al Napoli, salvo poi perdersi ogni tanto magari in qualche sfumatura tipo l'albergo di Firenze?
Non lo so, io non credo che Sarri sia uno che ascolta tantissimo le idee altrui, almeno questa è la mia sensazione, poi magari mi posso sbagliare perché non vivo la quotidianità del suo essere allenatore, però io penso che sia un allenatore con dei limiti a livello di gestione del gruppo, non tanto di conoscenza del calcio, perché si vede che sa di calcio, cioè su questo io non ho dubbi, non mi piace il suo modo di pensare calcio, però si vede che ne sa, che la materia la conosce e la mastica. Purtroppo nel calcio moderno però bisogna sapere anche gestire il gruppo, e in questo secondo me lui ha molti limiti, che sono quelli che ha avuto Mourinho nella parte finale della sua esperienza a Roma, che sono quelli che hanno altri grandi allenatori, diciamo, con una certa età. Quindi non so se il calcio probabilmente cambia talmente in fretta che alcuni allenatori, soprattutto di una certa epoca, fanno un po' più fatica ad adattarsi, Carlo Ancelotti a parte. Quindi io penso che Sarri abbia come limite quello della gestione del gruppo, perché non troverai mai nessuno che parla solo benissimo di Sarri. Questo qualcosa vuol dire, no? Perché qualche giocatore, più di uno, non le ha mandate a dire, anzi ha sottolineato i problemi con Sarri. Quindi la gestione del gruppo, ripeto, è vitale tanto quanto saper fare calcio. e in questo Sarri ha dei limiti.
Ti leggo questo messaggio, facciamo un'ultima valutazione e ti saluto. Premesso che Lotito, dice il nostro amico, è il primo responsabile ed è stato il primo a tradire una cosa giusta ieri sera, l'ha detta, i senatori o presunti tali vanno rottamati senza guardarsi indietro, in particolare Immobile, il sindacalista spagnolo, immagino Luis Alberto. Ma ti chiedo, sulla base di questa domanda riflessione del nostro amico che condivido con te, credi che la Lazio in questo momento possa rischiare un crollo totale?
Sì. Ma guarda, c'è anche da dire un'altra cosa importante, sottolineare un fatto. La Lazio, perdendo Milinkovic-Savic, ha perso il 50% della sua forza. Cioè, questo anche non questo è un alibi, ma è una certezza. Cioè, Milinkovic-Savic è un giocatore che fa la differenza. Infatti la Juventus ha fatto di tutto per prenderlo. Perso lui, insomma, parti già con qualche problema in più. Oltre a questo, non me ne voglia, però Immobile è il fantasma del grande attaccante che ho ammirato per anni. Immobile non riesce più a fare la differenza in maniera continuativa. Ogni tanto ha un exploit, ma non è sicuramente l'attaccante di qualche anno fa. Sai, perdi Milinkovic-Savic, hai Immobile in queste condizioni, e sindacalista non può giocare libero, e attenzione, perché se il sindacalista gioca libero di fare quello che vuole, secondo me è un grandissimo giocatore, insomma la Lazio va in difficoltà. Ma vale lo stesso discorso per la Juve senza Pogba e Fagioli, vale lo stesso discorso se dovessi togliere al Milan Leao o all'Inter Lautaro. Cioè, purtroppo i grandi campioni sono pochi, e se perdi quei pochi vai in affanno, e la Lazio senza Milinkovic-Savic non è stata più una squadra importante.
Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri.
A voi, alla prossima.
E noi ci ritroviamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è il giorno di Raffaele Garinelle e poi tante altre sorprese. Ovviamente torneremo in casa Lazio anche con Lorenzo Beccarisi, vi aspetto.